A voi, a tutti voi, il materiale è in abbondanza, cioè discussione, non siete troppo stanchi.
Posso dire una cosa?
Sì, Floriano. Dico i nomi anche perché sì, sei grande.
Anche i cognomi.
Cognomi, Floriano.
Ecco, io in un certo senso vi invidio perché avete fatto un percorso bellissimo, avete sicuramente sviluppato tutta una serie di temi ricchi di suggestioni e di interesse. Il mio problema è che negli ultimi anni, nel mio immaginario, se io penso partire dal corpo, penso partire dai corpi, intanto al plurale, e i corpi che trovo nel mio immaginario non sono quelli di cui avete parlato voi. Sono corpi completamente diversi, che sentite,
non ci sente tanto.
Allora dicevo che nel mio immaginario, negli ultimi anni, se io devo dire partire dai corpi più che dal corpo, non sono questi corpi di cui appunto abbiamo sentito tutta una serie di articolazioni, discorsi interessantissimi, ma altri corpi che onestamente mi mettono un po' in crisi, cioè sono corpi su cui io vedo esercitarsi dispositivi di potere e di controllo della nostra società, no? di queste, che danno conto di una condizione attuale del mondo abbastanza inquietante in vario modo.
Scusa, tu hai detto non sono i corpi del tuo immaginario,
sono i corpi che colpiscono il mio immaginario, dicono questo appunto, perché vi invidio, perché i corpi di cui avete parlato voi sono altri e sono molto più, come dire, se noi attraenti, cioè che non quelli che, perché infatti a me viene in mente, intanto anche per riallacciarmi al discorso sulla procreazione più o meno assistita, mi viene in mente la questione di Eluana e di Berlusconi che dice questa donna può partorire un figlio. Lì è emersa una visione del corpo che è poi quella della Chiesa Cattolica, che ha una morbosità rispetto ai corpi impressionante, perché si attacca sempre lì, no? E che oggettivi, cioè questo corpo reificato, oggettivato fino a un limite veramente inaccettabile, no? Il corpo contenitore, il corpo della donna contenitore. Ora, nel caso di Eluana era evidente, però bisognerebbe anche riflettere se non è così anche ancora oggi in qualche tipo di immaginario, almeno nell'immaginario maschile di quel tipo di uomini. Evidentemente si può dire che una donna che non è neanche viva può partorire. Questa è una cosa. Poi ci sono i corpi segregati. I corpi segregati di chi è rinchiuso in un centro di identificazione e di espulsione. Sono corpi di cui non si parla, loro non parlano perché sono finiti a parlare e direi che si preferisce dimenticarli. Eppure sono lì, sono corpi reclusi senza nemmeno un motivo valido.
Noi l'abbiamo trattato da tanti mesi.
Ecco, cioè, oppure i corpi dei migranti che scompaiono nel mare e di cui non possiamo neanche più fare i conti, non sappiamo quanti sono. Ecco, tutto questo mi interroga molto, perché allora mi chiedo oggi qual è il rapporto con il corpo, oppure i corpi torturati di Guantanamo, cose di questo genere. Cioè, voglio dire, che cosa possiamo dire noi di questo? In che modo possiamo affrontare una condizione che è il massimo, l'estremo limite della reificazione, della mercificazione, che penso sia anche un discorso che in qualche maniera tocca sempre il corpo delle donne, no? Il corpo reificato, il corpo mercificato, ma qui siamo addirittura ancora più in là, un corpo nascosto, segregato, oppure torturato, oppure ucciso, oppure trattato come un contenitore. Cioè è chiaro che questa è una radicalità estrema, no? Però non si può dimenticare, è quello che mi chiedo, ritorna anche nei discorsi questo tipo di situazione, oppure anche noi cerchiamo di dimenticarla perché è troppo indicibile? Cioè questo che volevo un po' chiedervi, se se gli è successo di vedere passare questi fantasmi.
Solo qualcosa rispetto al lavoro che è consegnato a questo libro, ecco, lì come dicevamo la pratica è stata quella del partire da sé, no? Quindi, e questo io credo che sia sempre fondamentale, lo credo fondamentale anche quando si parla di questi corpi di cose. Per dire, io ho letto per esempio del problema della tratta che ha come effetto quella della reclusione di tante donne straniere nei CIE. L'unica esperienza che ho visto che mi ha avvicinato a me, che ripeto, su questo problema mi sento lontana, nel senso che lontana dalla mia esperienza e forse lontana anche non sono stata spinta, diciamo, no, come altre invece ad occuparmi di questo. Io dove ho visto un'esperienza, dove c'è un'esperienza in atto, consegnata anche via delle scritture, fortunatamente, ecco, io credo che sia importante, anche se ne discutavamo anche per il nostro gruppo, il nostro scrittore d'esperienza, è sempre il problema che l'esperienza è al vivo, no? Dove c'è dove appunto i corpi vivono attraverso la parola che li dice, attraverso le relazioni che si creano, eccetera. È molto difficile, no? Cioè, la consegna ti sembra sempre che sia povera. Io penso che sia importante, ho sempre insistito in questa direzione, non importa, non saranno solo i libri, non è il libro di lettura che te lo prende in serie, però è un materiale che consegna la parola scritta e delle volte anche in modo molto alto, secondo me, no? Consegna proprio dei frammenti di vita e di esperienza anche corporee che non arriverebbero diversamente. C'è un avvicinamento, un tentativo di avvicinare la parola al corpo. Dicevo, dove ho visto consegnata la scrittura un'esperienza di questo tipo che mi ha avvicinato, nel senso che posso avvicinarmi anche solo attraverso chi ha fatto quell'esperienza. Posso magari non ci vado io direttamente, ma da lì mi avvicino e mi crea interesse. E l'esperienza della cooperativa di Roma si chiama Bifri,
sì,
no? Di Oria Gargano.
C'è invece del primario, c'è un pezzo.
C'è un pezzo. Allora loro abbiamo, sono stati, io ho conosciuto, ho fatto dei seminari, sono stata con loro, insomma, abbiamo fatto una scuola estiva insieme mi hanno dato questi libri che loro hanno scritto. Ed è un'esperienza, cioè loro hanno tentato, sono un gruppo, ma anche donne molto giovani, che hanno aperto questo sportello dentro ai CIE e hanno fatto anche, tra l'altro con una preparazione adeguata, perché non ci si va così allo sbaraglio, no? Lì è tutto un processo prima di arrivare a entrare, cioè. E hanno descritto quello che passava loro per la testa, le emozioni, cosa succedeva, no? Hanno raccontato, non le donne che venivano, hanno raccontato certo anche le vite. Il riferimento era alle vite che erano davanti, ma anche e soprattutto quello che me le avvicinasse, diciamo. No, non era tanto il ritratto, insomma, della donna nigeriana che passa, che viene, insomma, tutto questo percorso di violenza che subisce attraverso, no, la tratta, come arriva in Italia, lo sfruttamento sessuale, gli stupri, eccetera, ma era il fatto che loro si sono raccontate in questa esperienza, nell'avvicinamento, come le hanno incontrate, anche dicendo tutte le difficoltà, no? di capirsi, di conoscersi, insomma, quindi per dire che non è così, ecco, come dire, se uno lo può fare anche semplicemente leggendo i giornali, si occupa della questione, legge dei libri, eccetera, a me questo interessa meno, cioè se ti interessa informativamente, ma da un punto di vista di pratica io credo che i passaggi siano questi, che donne, uomini che fanno quelle esperienze se te ne consegnano sempre con questo partire da sé. Allora, questo è quello che permette a me, lontano da quei luoghi, da quell'esperienza, anche delle volte ci può essere anche un rifiuto che viene dalle esperienze profonde della propria vita. Non ragionavo sul fatto che mi hanno invitato, andrò mercoledì alla Bicoc, sul tema della prostituzione, non sono stato invitato dalla Caritas. Quando me l'hanno detto, ho detto suor Claudia, io cosa vengo a fare? Io non me ne sono occupata. Poi ho detto, accidenti, ma guarda un po', mi occupo della violenza da 40, da sempre, della violenza contro le donne. Come mai? No? Penso sempre che io poi della prosecuzione non so niente, non so cosa dire. No? E lì poi mi sono messa a leggere. Quindi ho cercato in caso di interrogare me stessa, evidentemente c'era un rifiuto, qualcosa facevo ostacolo a dire che non. Se mi occupo della violenza contro le donne, quel tema c'entra, no? C'entra. Allora devo capire che quale parete è calata lì per dire quello è un altro reparto, non parliamo poi della tratta che è un altro reparto,
sì,
ma anche nel sex work è un reparto, quello ancora più lontano della tratta per me, va bene, perché il discorso di associare la sessualità al lavoro proprio è fuori dalle mie, anche se devo capire, però voglio capire. No, voglio capire perché probabilmente c'è del vero, c'è di anche importante quello, ma nella mia esperienza, ripeto, è lontanissimo. Allora, ecco, questo per dire, come ci avviciniamo? No? Allora c'era un certo tipo di militanza politica del passato che metteva a tema quali sono i soggetti più oppressi, qual è il nostro dovere di militanti, insegnarsi su quello.
Non è solo
allora,
questo,
per me non è stato così.
Che sta succedendo ora,
lo so,
di
però come...
Sì, che stanno mettendo in naso.
Ho capito benissimo, dico solo, per me, non sto parlando in generale,
sì, no.
Per me non è mai stata vera neanche negli anni 70 la militanza che desumeva dall'analisi della fase, del contesto, dei soggetti, eccetera, qual era il dovere del militante. Non è mai stato così allora, neanche per solidarietà, no? Neanche per solidarietà. Non lo è tanto più adesso, dopo 40 anni di una pratica, che a mio avviso, da quello visto, produce cambiamenti profondi solo quando c'è un partire da sé. Ripeti, il partire da sé lo trasmetti ad altri e permetti ad altri, come dire, delle identificazioni, puoi muovere. No, il desiderio di politica, noi ci abbiamo lavorato 2 anni su questo, il desiderio di politica come lo muovi? Allora a me non mi si muove se uno mi fa il quadro di sistema e mi dice quali sono gli orrori del mondo, a me mi si muove se uno dice lì, quel pezzettino, quell'angolino di mondo, io sono andato fatto quell'esperienza. Allora su quello c'è un processo di identificazione in cui io posso ritrovare delle parti di me. E posso ritrovare un interesse, mi si può aprire. Non dico che domani andrò a lavorare anch'io di CIE, però dico che mi si è aperto qualcosa, no? Mentre invece se uno mi continua a dire che cos'è, ci sono gli orrori del mondo, quali sono i miserabili di cui dovremmo occuparci, a me non mi viene fuori niente, no? Se non un senso di impotenza. Quindi in questo la pratica, il nostro libro dà conto di una pratica, no? Non potevamo occuparci di soggetti, ci siamo occupati dei soggetti che lì c'erano. Poi ripeto, altri fanno altre esperienze, ci comunicano e probabilmente su questo si crea anche una rete partecipativa maggiore.
Dico una cosa. Allora, io ho cominciato a leggere, non ho letto tutto, ho letto alcune parti di questo libro e confesso cominciato una certa diffidenza, nel senso che dico, ah beh, le cose della Lea, cioè non è che... Ah, mettiamo Liliana
Moro,
non è che non ho mai letto delle cose di Lea, Maddalena, cioè... E quindi, insomma, ho cominciato con un po' per dovere, come dire. E viceversa ho trovato molte cose interessanti e anche nuove, per dire, nello scritto di Lea, cioè interessanti nel senso che no scusa
sarà difficile nuove
appunto sarà difficile nel senso che come dire, ecco quella cosa che diceva Daniela, no? Cioè percorsi affini però spostando un pochettino vedi delle altre cose, come dire, spostando un po' l'esperienza da cui viene la parola, vedi delle altre cose anche nella tua esperienza. Ecco, io quindi l'ho trovato davvero molto interessante, poi c'è questa pluralità, no, di voci, eccetera, e naturalmente mi ha intrigato il discorso di Sandro Bellassai che fa una lettura della storia, una rapida lettura della storia della cultura otto-novecentesca dal punto di vista maschile e dal punto di vista della costruzione dell'immagine del maschile, cioè che è molto, davvero stimolante, insomma. Vabbè, niente, questo per dire che andremo, magari speriamo di continuare in questo dialogo a distanza, perché come dicevi tu, no? Cioè poi le cose cambiano continuamente, no? Non puoi fare un modello, ah noi facciamo così, quante volte anche all'Università dell'Aquila abbiamo cercato di dire vediamo di modellizzare come si fanno i corsi per le donne, infatti non ci siamo mai riuscite, no? Non a caso, perché
Barbara, ma volevo fare una piccolissima osservazione, quasi di secolo, perché mi viene in mente dal tuo discorso e da quello di Liliana, e cioè e da quello che ha fatto Daniela, che mi ha molto colpito, perché diciamo che il discorso di Liliana è quello, se ho capito bene, del piccolo scarto, no? Mm. Ecco, allora, quando incontri, adesso non vorrei essere troppo filosofica, non l'assolutamente altro, ma che può essere inconoscibile, ma quando tu incontri un'alterità che in qualche modo si accosta, è analogica, è vicina, appartiene magari a un altro mondo, ma sta facendo un percorso che hai conosciuto e ti suscita memoria, empatia, una serie di sentimenti, puoi conoscere e riconoscere, no? Ecco. Ed è, mi sembra quasi una dilatazione del partire da sé, è sempre un partire da sé, però è una dilatazione di esperienza, un'apertura di spazio, no? Ecco. Non so, forse quello che voi avete detto è già stato detto, però mi ha aperto proprio questa possibilità, come una nostra metodologia di ricerca nel senso che diamo noi per la luce della ricerca, cioè dell'ampliamento di sé nella relazione poi con le altre, su terreni, se vuoi contigui, ma in realtà anche nuovi. E questo mi spiega anche quanto mi sia piaciuto questo libro, no? Perché anch'io mi sono ritrovata in alcuni testi, quello di Sandro per esempio non l'ho citato perché avendo appena letto il romanzo della verità mi sviluppa tutto questo, lo sentivo già molto mio, ma alcuni testi di cose che conosco poco, come gli scritti di Maddalena, gli scritti di Elena del Grosso e lo scritto tuo, però come mai io mi ci sono ritrovata? Non era solo la curiosità di cose che non conosco, era che questi percorsi, le modalità mi consentivano quel piccolo scarto, pur in un terreno di sapere che conoscevo poco, ma perché il linguaggio, il metodo, le modalità in cui i discorsi venivano proposti, io li conoscevo e quindi poteva diventare in qualche modo mio, potevo lì farmi una mia esperienza.
Posso aggiungere anche una cosa ancora? Pensando a cosa succede dopo, no? Quello che diceva Paola, che dicevano poi questo, come segna il paesaggio? Tu dicevi, noi siamo ancora un'alterità, non abbiamo dato una mano alla vena, non siamo arrivati a segnare il paesaggio.
Un po',
dicevi, ai margini, esatto. Allora, diciamo, pensando a come questo allarga dei cerchi, a come incontra l'altra esperienza, come può produrre un cambiamento, allora a me vengono in mente alcuni nodi che incontra un'esperienza come la vostra e anche le altre che io provo a mettere in relazione. Allora, la prima cosa a me sembra che effettivamente a tutti quelli che si avventurano sul terreno del cambiamento, la trasformazione, cioè che hanno una tensione di questo tipo che io penso possiamo definire politica, non solo nel senso dei partiti e della rappresentanza, è richiesto ormai esplicitamente un pensiero del cambiamento, cioè a me non basta più, vi dico anche un po' provocatoriamente, il fatto di dire vabbè, però io ho fatto il mio, cioè ho dato il mio contributo, per esempio ho partecipato a scrivere un libro e poi questo andrà, è vero, questo è vero, sono d'accordo, è importantissimo, però mi sembra che se alziamo un po' l'asticella, cioè se siamo un po' più esigenti e ci chiediamo anche di pensare che cosa succede, stiamo facendo un passo in avanti che ci è richiesto anche se fosse soltanto per il vuoto di politica rappresentativa eccetera che c'è, cioè riprendo il filo di quella sfiducia che dicevo prima, penso ampiamente motivata, che ci porta a pensare che o ci facciamo noi stessi responsabili di quello che può succedere dopo rispetto al contributo che noi diamo o un dopo potrebbe non esserci. Allora, ci si richiede il pensiero del cambiamento, qualcuno di voi diceva prima nella città, penso anch'io a partire dalla città. Vi riporto anche in questo una frase illuminante che è venuta fuori per me, illuminante, nel discorso con la Casa della Donna Maltrattata, il Maschio Rurale e altri uomini e donne a quel tavolo, in cui qualcuno diceva le reti, valorizziamo le reti, e qualcun'altra rispondeva sì, vabbè, le reti, sono tante le reti, però ci sono molte reti in cui non c'è l'ombra delle relazioni. Allora, partire dalla propria città vuol dire avere quel desiderio e quella fiducia che qualche cosa possa succedere nella direzione del cambiamento. Allacciare delle, non solo delle reti, ma delle relazioni, che vuol dire che tu nella tua città o fai un po' il conto di chi c'è, chi non c'è, fai un po' una mappatura, stai fuori, esci di casa, vai per strada, oltre che in rete. Io non disprezzo affatto l'uso di entrambi i mezzi, diciamo, dei corsi in presenza e anche di altro tipo di contatti, però a un certo punto a me è chiaro che a Milano ci sono determinati ambienti, ci sono delle relazioni, qui c'è Simonetta Pavanna per quanto riguarda l'intercultura, c'è Barbara con cui facciamo sui generi, c'è Lea con cui abbiamo avuto una serie di scambi, ci siamo resi conto che la presenza, c'è il centro antiviolenza, ci sono i gruppi maschili che vanno nascendo, eccetera. E allora è molto importante non fermarsi a dire io semplicemente ho scritto una bella cosa, sono stato bene con degli amici e delle amiche e poi questo andrà nel mondo. Non è sempre vero, quindi a me sembra che una nostra responsabilità in più, oltre che dare un contributo, sia allacciare, mappare la città, partire dalla città dove viviamo e allacciare delle reti che non siano soltanto le reti come per esempio, vi faccio un esempio, quelle istituzionali, che restano reti e che non allacciano 90 su 100 relazioni, ma invece promuovere reti che siano anche luoghi di relazione e di rapporti significativi. Quindi da questo punto di vista l'incontro che noi stiamo facendo adesso è un buon incontro dal punto di vista della qualità del contributo che voi avete portato. Da questo punto di vista che vi sto dicendo, vi dico, secondo me non è un buon incontro, perché qua siamo quelli che già facciamo, leggiamo, scriviamo queste cose. Quindi da questo punto di vista c'è uno step in più da fare. Poi è stato detto anche, quindi oltre ad avere un pensiero al cambiamento, promuovere questo tipo di azioni più che chiamano di più a raccolta le persone significative nella città. L'altro passaggio che mi interessava era su quello che non so più chi ha detto di voi prima, sulla non delega agli esperti, ma farsi esperti, ha detto qualcuno di voi, a partire dalla propria esperienza e dalla propria riflessione. Che questo è successo nel vostro scambio. Ecco, questo per me è la questione dell'autorità. È la questione dell'autorità. Allora, se delle persone fanno effettivamente questo, si investono di questa autorità, di dire ma io lo vivo il problema, anche tu lo vivi, anche l'altro lo vive, quindi noi ci stiamo relazionando come abbiamo detto prima, siamo noi a volere una trasformazione. Quindi da questo punto di vista, quel rapporto che avete detto prima tra marginalità e centralità, io lo imposterei così. Neanche a me interessa la centralità, non è che io voglio essere eletto da qualche parte, non voglio fare particolarmente soldi se non quelli che mi servono a campare, ma voglio, se sto tendendo a una trasformazione sia interna, intima, che esterna rispetto alla questione che le donne continuano a morire per mano di uomini, io voglio che non me stesso, ma che questa cosa diventi centrale, a partire dalla città dove vivo. Voglio sì una centralità di quello a cui tengo, non voglio mettermi al centro io, però le relazioni che vanno nel senso di un avanzamento, di una trasformazione positiva e valida per tutti, invece prenda centralità. Allora da questo punto di vista il rapporto con il potere è ineludibile. Cioè abbiamo voglia di dire che non ci interessano le istituzioni, che neanche a me interessano, e anzi che trovo molto spesso conservative e ostili al cambiamento, se non altro perché ripetono i loro protocolli, se addirittura non hanno una volontà politica contraria. Però sempre nello scambio sulla violenza, vi parlo di quello perché è l'esperienza a cui sto pensando di più adesso, vi cito i centri antiviolenza. I centri antiviolenza cosa fanno? Rispetto alle istituzioni istituiscono, si mettono in tensione, cioè l'istituzione dice che la donna deve denunciare per avere accesso ai programmi eccetera. La Casa delle Donne Maltrattate a Milano dice, questa è una frase testuale che vi riporto, se anche nei centri antiviolenza la donna fosse obbligata alla denuncia, cadrebbe il muro maestro del centro antiviolenza, perché lì dentro la donna, se secondo quelle altre donne, deve fare un percorso di coscienza. Sarà lei che troverà a un certo punto la misura di quando denunciare, e non piuttosto essere costretta come quando va dai carabinieri, altrimenti non la prendono in carico. Poi lei denuncia, non c'è una legge organica che la prenda davvero in carico, torna a casa e il 90 su 100 subisce le conseguenze della denuncia che ha fatto. Allora, da questo punto di vista, cosa ci insegna una pratica così? Che il centro antiviolenza si tiene fuori dal diventare l'istituzione con i suoi protocolli a sua volta e comandata da qualcun altro, altra realtà. Però si mette in tensione rispetto al meccanismo, cioè si sporca le mani col fatto di dire una donna deve anche avere la possibilità di non denunciare, ma di fare lo stesso un percorso in cui viene assistita, in cui viene presa in carico. Deve avere la possibilità di una serie di cose che l'istituzione deve garantire. Noi dobbiamo portare all'evidenza le contraddizioni di come le istituzioni in sostanza non prendono in carico seriamente le donne in quella situazione lì. Ve lo racconto nel circuito della violenza, secondo me vale anche per tutti gli altri ambiti di cui stiamo parlando. Quindi marginalità, centralità, istituzioni, non istituzioni, a me sembra che se noi vogliamo davvero delle trasformazioni sia importante metterle al centro della società, a partire dalla città dove viviamo, e portare i decisori politici all'evidenza di quello che non sanno, non conoscono, non riconoscono, non vogliono decidere. L'ultima cosa, sulle relazioni fondamentali, in termini di corpi, cioè la nascita, la procreazione e la morte, ho sentito molto volentieri quello che dicevi, mi sollecitava molto, volevo dire questo, che i padri, l'accessorietà dei padri rispetto alla procreazione è abbastanza chiara, gli uomini che si interrogano su queste cose, e io però vi riporto anche quello che leggevo da Pietro Barcellona, forse lo conoscete, insomma, un intellettuale che scrive di queste cose, quando scrive di postumano e dice che l'avanzamento da questo punto di vista scientifico e tecnologico sta andando nella direzione di poter nascere anche prossimamente, ma neanche fra troppo tempo, direttamente nemmeno da un ventre di madre. Allora, paternità è comunque esperienza accessoria già, diciamo, per natura. A maggior ragione culturalmente lo diventa, e gli uomini sono mediamente angosciati da questo e quindi replicano con la presa del potere o la violenza, eccetera. Anche le donne possono essere fatte fuori, diciamo, dall'esperienza della maternità, dopodiché come si userà il ventre metallico, diciamo, se per partorire soldati o androidi o nuovi conquistatori lo deciderà chissà chi, però potenzialmente anche le donne potranno perdere di centralità rispetto a questo processo. Cosa succede? Io vedo che c'è la potenzialità di perdere la connessione tra i corpi, cioè la nascita e la procreazione da questo punto di vista non sarebbe più un motivo di contatto tra corpi. La morte, la stessa cosa, nel senso che questa chiusura che Maddalena ha fatto sulla contentezza di andare in pensione perché così non si vede più appunto il decadimento dei corpi, la malattia, la morte, eccetera, mi ha fatto pensare a un'esperienza che è emozionante, ve la racconto in pochissimo, in due battute. Quando morì mio padre, che per me è un uomo molto caro, io sentivo che sentire qualche cosa di diverso rispetto alla sua morte, che qua non c'era. Allora ho fatto un viaggio da solo, sono andato in India, sono non credente, quindi non dal punto di vista religioso, però ho una fascinazione per il sacro, e sono andato tra l'altro nella città santa per l'indù per morire, dove c'è la cremazione dei corpi, ho visto i corpi bruciare, disfarsi, ho visto questo gesto opposto al nostro, cioè di raccogliere le ceneri e disperderle nell'acqua, del fiume che se la porta. Vicino c'erano i bambini che si tuffavano, un signore che lavava il bue e poi lo pettinava, e tutto questo spettacolo, che è uno spettacolo che invece anche questo, al momento della morte, mette in connessione i corpi. Che proprio nel gesto del lasciare andare, cioè prima di tutta questa ritualità, questo senso di una città dove andare a morire, una linea intera della famiglia che assiste a questo, e questo si svolge nella città, non viene né nascosto, né rimosso, né conservato attraverso la tomba e il culto della morte appropriativo, conservativo, come se si volesse tenere ancora la persona da quel punto di vista lì, e senza criticare queste forme, perché per carità per qualcuno funzionano, però mi sembra che, insomma, chiudo, che la morte, per come la officiamo adesso e la sentiamo adesso, sia nascosta, sia rimossa, tanto quanto la malattia, cioè un problema, è un peso, è a carico soltanto della famiglia, di chi nella famiglia ce la fa sopportare normalmente le donne. E invece la morte è un momento in altre culture, in altre forme, di grandissima connessione fra i corpi, al centro di una città che vive anche la morte e dei suoi componenti. Quindi mi sembra che su queste relazioni fondamentali noi viviamo dei processi di disconnessione che prima interessano gli uomini, ma potranno interessare anche le donne, e altrettanto per quanto riguarda la morte delle persone più care, e che invece ci sia una linea di connessione tra le persone che potrebbe restituire senso al nascere, al morire, e tenerci insieme anche rispetto a queste relazioni fondamentali.
Grazie. Facciamo ancora 10 minuti, ce la fate?
Paranasi, loro lo chiamano Paranasi, noi quello che noi chiamiamo Benares.
Se c'è qualcuno che vuole una copia di... l'abbiamo venduto tutto.
Io voglio una copia. È finito?
Chi le ha? Qui non abbiamo più, non so se
qualcosa che verrà per noi, la morte, e che però è come tornasse indietro. Tu dicevi quando mio padre è morto e queste cose, no? Anch'io ho esperienze simili e mi sembra che questo tema del ricordare, del riconoscere sia sono molto vicine, mi sembrano due parole, due non so, stati dell'essere abbastanza vicini.
Devo dire che avete tutti detto delle cose così interessanti che davvero io non ho letto il libro, ma mi è veramente venuta voglia di prenderlo adesso quando poi ce ne saranno degli altri e di leggerlo, perché davvero è stato un dibattito estremamente stimolante. Fra l'altro Maddalena poi mi dovrà spiegare in dettaglio cos'è questa storia dei gameti, perché non la sapevo e trovo che sia molto interessante, oppure insomma spiega, perché è un progresso, diciamo così, scientifico che non conoscevo. Mentre devo dire che mi ha intrigato molto anche e mi ha singolarmente fatto piacere per sentire Miceli,
Alessio
Miceli. Perché è la prima volta che mi capita in realtà di sentire un uomo che interloquisce con delle donne entrando nel merito di quello che dicono, e fra l'altro entrandoci in modo serio, diciamo, no? Anche se io ho una forma. Voglio dire, qua dico qua, no, voglio dire in questo contesto, e del resto non è che comunque i contesti di questo tipo siano molti, francamente, perché mentre tu parlavi io pensavo di fatto, vabbè, ma lui fa presto, no? Cioè in fondo è dentro un immaginario che permea l'intera società, che è fortemente sessuato, io non so come si possa dire che l'immaginario che è dominante, dentro cui siamo, non sia fortemente sessuato al maschile. Quindi è chiaro che ricavandosi una sua nicchia può anche permettersi di sorridere, di essere un po' più generoso, magari forse qualche problema in più, e dire sì, accidenti, almeno sul problema della violenza bisognerebbe fare qualcosa, che sarebbe moltissimo, se non l'essenziale, cioè uno dei nuclei più importanti da aggredire. Però devo dire che io, non avendo letto il libro, parto invece da uno spunto giornalistico, e cioè qualche giorno fa è comparsa una notizia, io mi vedevo sto medico che usciva dal laboratorio con una pinzetta dicendo ho trovato, perché sul corpo di una vecchia signora morta aveva trovato questo famoso punto G, che risultava essere di 8 mm poliestensibili a 31, in occasione, immagino, dell'eccitazione, eccetera. E mi dicevo, porcaccia miseria, tu guarda, siamo ancora qua. Questa esclusività della sessualità maschile non fa sì che le donne, che pure sono la maggioranza, non siano presenti nemmeno nel dire questa banalità che il punto G esiste. Voglio dire, immagino che la stragrande maggioranza delle donne, a meno che non siano totalmente state espropriate dalla loro sessualità, che è la prima espropriazione che determina poi tutte le altre espropriazioni che subiscono le donne in particolare, no? È possibile che nessuna donna abbia detto questa cosa, che ci sia bisogno che uno deve andare a indagare sulla sessualità di una donna e dire allora, siccome lo diciamo noi che il punto G c'è, ma l'abbiamo pure trovato, è una cartilagine di 8 mm, allora il punto G c'è. Cioè io lo trovavo di una provocatorietà nei miei confronti, non so come dire, nei confronti del sesso femminile, ma anche mi sentivo e mi vivevo come una persona, come un sesso, che proprio non esiste a tal punto che nemmeno sulla sua sessualità è ancora stata capace di determinare, di dare per scontato che questa cosa esista. E la trovo di una gravità questa cosa qui, mi ha scatenato una serie di cose, e da 3 o 4 giorni che ci penso, perché trovo che sia gravissimo, che sia appunto l'inesistenza, una specie di forma di inesistenza del nostro sesso. È possibile che su una cosa così banale in fondo, se vogliamo, no? Quasi meccanica, che però no, ci sia una tale, ma chissà se c'è, se non c'è, tutti che, cioè le donne immagino no, avranno anche una scarsa curiosità su questo, perché lo daranno per scontato, un pochino come dire, ma io ormai queste cose che voi dite le so, e quindi ho meno curiosità per i libri, no? Cioè, qualche volta capita, in questo caso almeno ne è capitato. Ecco, niente, vi segnalavo questa cosa perché è possibile che non esistiamo nemmeno nel dare per scontato una caratteristica della nostra sessualità che dovrebbe essere evidente, mentre invece comunque subiamo costantemente questa sessualità maschile che si gioca tutta sul desiderio di dominio, sul gioco dominio sottomissione, ed è così, cioè indipendentemente poi dal fatto che ci possano essere dei gruppi di uomini che riflettono un po' più civilizzati, diciamo, un po' meno nella forma ancora della scintilla antropomorfa, soddisfatta di sé comunque, o che non desidera toccare nessun argomento. Ecco, scusate, niente, era solo uno spunto, però io sono sconsolata da 4 giorni, cioè da quando questo qui è uscito dal laboratorio dicendo Eureka, ho scoperto, c'è davvero, Cribbio, ci sono, quanti siamo? 7 miliardi, 3 miliardi saranno donne, possibile che ancora, ecco, non lo so.
Isabella,
stavo facendo una riflessione mentre vi sentivo e volevo dire questo: la discussione di oggi e il libro sono possibili secondo me, perché c'è, possiamo avere delle idee diverse, però c'è un clima di in cui non c'è una conflittualità lacerante, c'è un bel clima di non conflittualità, tutte, ogni tanto si esalta il conflitto, fino a un certo punto, insomma, perché questo clima qui, come immagino Ravenna, pur nella diversità, nelle discussioni, è un clima che produce. Se invece diventa che una si sente sotto processo, che se l'altra gli replica, che a Roma succede spessissimo, anche qua, la vita era molto bella, però dire questo, è questo clima qui che produce, certo, anche gli scontri con altri, con femministe che la pensano in maniera diversa, però poi ci vuole anche questo per produrre, se no se è scontro continuo, non si mancava più tanto. E poi niente, una cosa così di pratica, se questi libri vi interessano potete anche fare non solo di partire dal corpo ma anche degli altri, un'ordinazione alla casa editrice, in conto deposito, e in modo che li potete trovare, siccome me l'avete chiesto.
Sai che cosa? Sì. Potrebbe mandare un altro libro d'avviso, chiedere
qualche libro. Sì, chi è interessato ne facciamo un'idea. Bene, io ringrazio moltissimo i nostri amici di Ravenna che si sono fatti il viaggio, devo dire in me, spese loro, perché la nostra libera università non è in grado di sostenere queste spese, e da Roma la Isabella Teresi.
Diamo a tutte loro una tessera onoraria.
Abbiamo fondato insieme a Stefano, si chiama Femminile Maschile Plurale, da un sito?
Sì, è un sito per ora solo abbozzato, ma c'è.
E c'è il link.
Chiudo.
Voi avete ci date